Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 69esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Argomento di questa puntata è il processo di Norimberga ai gerarchi del Terzo Reich, svoltosi fra il 20 novembre 1945 e il 1 ottobre 1946 nel Palazzo di Giustizia di Norimberga, appunto. Amedeo ci parlerà dei vari imputati, soffermandosi in particolare sulle figure di Hermann Göring, comandante della Luftwaffe e di fatto numero due nella gerarchia del Terzo Reich dopo Adolf Hitler, e di Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri nazista dal 1938 al 1945. Buon ascolto!
Il processo di Norimberga intendeva processare i principali criminali di guerra nazisti tra il 1945 e il 1946. I numeri, anzitutto, coinvolse 24 gerarchi del tempo accusati di crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e cospirazione. Il tribunale, si sa, era composto dai giudici provenienti dagli Stati Uniti, Regno Unito, Unione Sovietica e Francia, che erano le potenze vincitrici, che si trovarono per la prima volta a giudicare su larga scala la classe dirigente di un altro paese, che era naturalmente accusata en masse, diciamo così, en masse, messa in maniera abbastanza grossolana, ma anche allo stesso tempo selezionata nei suoi vertici, sotto processo per crimini appunto contro l'umanità. I colpevoli naturalmente vennero riconosciuti tali, era sebbene difficile pensare che si mettesse su un processo per poi vedere tutti quanti assolti oppure destinati alla galera, sebbene alcuni ci andarono, ma il verdetto in questo senso era, se vogliamo, già scritto. Se non altro, si fece un processo e si diede una parvenza di diritto internazionale, cosa che era giusta e anche assolutamente inedita. Le pene, le sentenze, diciamo così, variavano da una pena di morte, l'ergastolo oppure lunghi periodi di detenzione. Il processo, diciamo così, avvenne sulla scorta di un altro processo che era stato fatto dopo la prima guerra mondiale, che erano i processi di Lipsia. Tuttavia i processi di Leipzig, diciamo così, non erano stati così importanti come quello sarebbe stato il processo di Norimberga. Pertanto nessuno dei gerarchi nazisti si ritenne colpevole, molti lo dissero, ci sono anche i filmati dell'epoca, nicht schuldig, no? Non colpevole. Anzitutto partiamo proprio dalla città di Norimberga, che è diventata il simbolo di questo processo suo malgrado, ma nell'universo nazista Norimberga occupa e ha occupato sempre un posto molto importante, innanzitutto perché era una roccaforte all'interno di un'altra roccaforte che era la Baviera. A Norimberga i nazisti erano molto forti elettoralmente, è qui che puntualmente avveniva la reincarnazione messianica di un Hitler che scendeva dal cielo, dagli aeroplani, e che veniva celebrato, come fu il caso, dai documentari di Leni Riefenstahl, piuttosto che dalle suggestioni musicali wagneriane. Ecco, è proprio Hitler il grande assente ovviamente nel processo di Norimberga, ma non è il solo. Pensiamo a Heinrich Himmler, a Goebbels e allo stesso Eichmann, che poi sarebbe stato processato a Gerusalemme, ma anche Reinhard Heydrich, che è stato l'unico gerarca nazista assassinato nel 1942, e Robert Ley, che si suicidò prima del processo. Ma il numero, diciamo, uno, o meglio il numero due forse, del regime, e numero uno certamente a Norimberga, Hermann Göring, ecco, lui non riuscì a scappare. Martin Bormann venne condannato in contumacia, la cosiddetta eminenza marrone, colui che era stato segretario personale del Führer e poi anche negli ultimi mesi della guerra segretario del partito. Ma poi al processo mancò anche Ci fu anche Albert Speer, che era a conoscenza, venne appurato dopo il processo, questo c'è da dire, del lavoro forzato, del trattamento dei prigionieri nei campi, specialmente nel campo di Mittelbau-Dora. Sarebbe stato proprio condannato a 20 anni a Spandau, che è poco fuori Berlino, e poi rilasciato nel 66. Condannato anche Rudolf Hess, che era amico. Non Hess, ma Rudolf Hess, che era amico fraterno di Hitler, si dice, poi non è mai chiaro perché le fonti discordano su questo, se scrisse lui sotto dettatura il Mein Kampf quando Hitler era in prigione a Landsberg tra il 23 e il 24. Ma tra gli imputati eccellenti, tra virgolette, di Norimberga, ci sono anche Hjalmar Schacht, che fu il presidente della Reichsbank e poi arrestato per ordine del Führer il 20 luglio del 1944, a seguito dell'attentato del colonnello Stauffenberg. In carcere Schacht studiava un piano di ricostruzione della Germania, ma tra i personaggi più controversi di questo processo troviamo anche Franz von Papen, che era nella lista delle persone da epurare nella notte dei lunghi coltelli del 34, ma venne salvato da Göring, il quale credette che von Papen, che comunque rappresentava, era stato cancelliere e rappresentava un certo mondo cattolico, poteva essere in qualche modo utile. Erich Redder fu uno degli ideatori dell'invasione di Norvegia della primavera del 1940 e poi avrebbe supervisionato la marina. Morì nel 1960, venne rilasciato per motivi di salute dal carcere. Gli sarebbe subentrato Karl Dönitz, che poi sarebbe stato il successore designato di Hitler come Reichspräsident, dopo che poi le figure di Presidente del Reich e Cancelliere vennero ristabilite dopo la morte di Hitler, appunto. Incarcerato a Spandau anche lui fino al 1956, poi si ritirò a vita privata. Poi c'è anche tra gli accusati di Norimberga Ernst Kaltenbrunner, che fu fumatore, bevitore, originario tra l'altro della valle dell'Inn, come lo stesso Hitler e Eichmann. Nel 1937 divenne capo dell'SS, poi fu capo dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich dopo l'omicidio di Heydrich. Poi von Ribbentrop, che fu il ministro degli esteri, torneremo su di lui perché è una figura abbastanza interessante in seguito, fu a lui che venne imputata la responsabilità politica dell'espansione territoriale tedesca e della guerra di aggressione. Poi tra gli imputati, appunto, che tra l'altro non fu mai trovato, non si capì mai che fine fece, Heinrich Müller, che era uno dei maggiori responsabili della Gestapo, così come era responsabile delle ideologie del partito Alfred Rosenberg, uno dei principali ideologi del partito, Fritz Sauckel, che era il responsabile dell'organizzazione e della manodopera in Germania. E dunque, per venire ai militari, Wilhelm Keitel, che era il capo Oberkommando der Wehrmacht, che fu giustiziato anche lui nell'ottobre del 1946. Stessa sorte per Alfred Jodl. E poi ci fu naturalmente Wilhelm Frick, che era il ministro degli interni, Arthur Seyss-Inquart, già governatore dei Paesi Bassi. E poi a Hans Frank, numero uno del governatorato generale della Polonia, e Streicher, Julius Streicher, che era un noto propagandista e fondatore del quotidiano, del periodico, chiedo scusa, Der Stürmer. E per finire, Baldur von Schirach, capo della Hitler's Jugend dal 33 al 40, Konstantin von Neuert, che fu, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ministro degli esteri dal 32 al 38, Walter Funk e Hans Fritzsche, e dunque Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, che fu il condannato meno noto a Norimberga, perché era l'amministratore delegato della Krupp, quella che oggi è la ThyssenKrupp. Dal punto di vista storico, il processo di Norimberga avvenne con l'opposizione di Stalin, perché Stalin voleva che tutti i gerarchi nazisti fossero liquidati, venissero eliminati. Però fu Churchill, Winston Churchill, il primo ministro britannico, che si oppose, si mise di traverso, perché esecuzioni sommarie di questo tipo non sarebbero mai state digerite dall'opinione pubblica britannica. Naturalmente Stalin non aveva un'opinione pubblica da rassicurare, quindi il gioco era fatto da questo punto di vista. Una delle differenze, e questa è forse una delle grandi differenze tra i processi di Norimberga e quello di Lipsia, è il fatto che proprio una classe dirigente fu messa alla sbarra nella prima guerra mondiale. Il Kaiser Guglielmo II, ma anche i suoi generali von Hindenburg o Ludendorff non vennero, ma neanche l'ammiraglio von Tirpitz non vennero messi sotto processo. Una classe dirigente guglielmina non ebbe, tra l'altro, c'è anche da dire, responsabilità paragonabili, non meno gravi, ma paragonabili a quelle della generazione successiva. Ma è il caso di dire che nessuno, appunto, venne contrastato, come si fece con i processi di Norimberga. Si noti che agli imputati vennero tolti qualsiasi dispositivi che potessero in qualche modo essere utilizzati come un'arma di suicidio, quindi via occhiali, lenti, cinture, naturalmente, niente forchetta e niente coltello, soltanto un cucchiaio. Ai gerarchi nazisti venne presentata una lista di avvocati, alcuni dei quali vennero scartati dagli imputati stessi perché erano ebrei. Il test per il quoziente intellettivo e traduzioni simultanee durante le lunghe deposizioni. Le scuse le conosciamo: era mio dovere, dovevo servire il mio paese, non potevo non obbedire al mio superiore, eccetera, eccetera. Scuse che sono ancora più risibili, soprattutto se si tratta di gerarchi che addirittura avevano creato loro, in un certo senso, le regole del gioco, se vogliamo. Quindi, da questo punto di vista, i magistrati di Norimberga non potevano che confutare queste tesi. Sono due gli imputati, i grossi imputati di Norimberga: Hermann Göring, e ne abbiamo parlato prima, Joachim von Ribbentrop, il ministro degli esteri, perché sono anche le persone sulle quali è stato scritto di più, e c'erano forse le maggiori aspettative in questo senso. Dunque, Göring era un pluridecorato atleta del cielo, cioè un grande pilota nella prima guerra mondiale della Luftwaffe, che poi avrebbe comandato sotto il regime. Il suo regno, diciamo, all'interno del Reich stesso e dei corridoi, ma anche all'interno del partito stesso, era determinato da enormi giri di corruzione, di ricatti, di violenza. Göring era un personaggio molto molto vanaglorioso, costellato di esagerazioni, atti criminali, ma anche efferatezze. Divenne abbastanza presto, dopo il putsch di Monaco, dove venne ferito e poi curato, tra l'altro, da un medico ebreo, dipendente dalla morfina, che poi avrebbe preso per grosso modo più di 20 anni, 21, 22, 23 anni. La disintossicazione avvenne proprio a Norimberga. Ne assumeva 50 grammi al giorno, e nel cosiddetto inner circle hitleriano lo sapevano tutti. Dopo il putsch di Monaco, in Austria, poi in Svezia, poi in Italia, dove tra l'altro conosce tale Mussolini, e si riavvicina al nazionalsocialismo quando rientra in Germania nel governo nazista dall'aprile del 1933. Impose che la Gestapo avrebbe da quel momento obbedito soltanto a lui. In sostanza, di nuovo, Göring si mise sopra la legge ed era di fatto il numero due del Reich. Fu un signore della Prussia e ebbe una responsabilità diretta nell'omicidio di Ernst Röhm, che fu il capo delle SA, le Schutzabteilung, che vennero liquidate, appunto, ne parlavamo prima, nella notte dei lunghi coltelli. A Norimberga, quando gli chiesero appunto di Röhm, lui non espresse alcun tipo di rimorso per l'ex amico, perché era un amico, e allora disse: "Ma che domande? Miera di impiccio", spiegò. Tra l'altro Göring, ricordiamocelo, al di là delle fattezze e anche al di là di alcuni aspetti che potrebbero così suonare o apparire clowneschi, perché appunto venne a Norimberga con cappelli, sfarzo, impermeabili, gioielli, fazzoletti, divise da cavallerizzo, creme, camici da notte, eccetera. Hermann Göring fu quello che ordinò a Heydrich di occuparsi della cosiddetta soluzione finale, quindi il padre su carta della soluzione finale. Per quello che è stato appurato dagli storici, al momento rimane Göring, dal punto di vista che fu lui quello che avrebbe poi dato l'ordine a Eichmann, ma prima ad Heydrich, di occuparsi dello sterminio industrializzato degli indesiderabili. Tra l'altro, Göring aveva una grande casa fuori Berlino che era Karin Hall, dove nei cui sotterranei aveva radunato tutte le ricchezze, i tesori rubati, lui megalomane in delirio di onnipotenza, aveva rubato in tutta Europa. Nel 1937 accolse i duchi di Windsor con un kimono e le pantofole in pelle, anche truccato di bianco, insomma, abbastanza grottesco. Disintossicato dalla morfina nel carcere di Norimberga, tra l'altro perse un sacco di chili, i berlinesi facevano la fame mentre lui mangiava a sazietà, l'ex comandante della Luftwaffe era arrivato come un re, e come un re veniva rispettato. Si suicidò, riuscì a suicidarsi perché si dice che fu una guardia americana che gli procurò del cianuro in cambio di un orologio e dei suoi guanti bianchi. Quanto a Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri della Germania nazista, venne arrestato ad Amburgo nel giugno del 1945. Era noto da sempre per la sua incompetenza e arroganza. Il prefisso von, che in tedesco spesso e volentieri identifica un'ascendenza nobiliare, veniva da una sua zia che si era sposata con un nobile. Quando poi dovette nascondersi, naturalmente omise il suo nome e divenne Manfred Berg. Si nascose e si spacciò per un commerciante di champagne, che tra l'altro era il suo mestiere prima di diventare ministro degli esteri. Quando poi lo catturarono e gli chiesero: "Siete Joachim Ribbentrop?" E lui disse: "No, io sono Joachim von Ribbentrop". Quindi ecco l'ultima sbruffoneria, se vogliamo, da uomo libero. Tutte le classi dirigenti europee si erano rese conto all'epoca che era un uomo poco intelligente. Lo stesso Mussolini disse che bastava guardargli la testa per capire che aveva poco cervello. Ribbentrop era arrivato dopo von Neurath ed era stato ministro degli esteri dal 1938 in poi. Nel 1937, prima dunque, quando era ambasciatore a Londra, ebbe un incontro con Churchill e Ribbentrop spiegò che in caso di conflitto europeo l'Italia questa volta sarebbe stata dalla parte della Germania. Disse: "Avremo gli italiani dalla nostra parte". E al che Churchill, possiamo immaginarcelo, gli disse: è giusto, noi li abbiamo avuti l'altra volta. Ecco, riferendosi alla prima guerra mondiale. Poi il 39 è il grande anno dei trionfi della, tra virgolette, diplomazia di Ribbentrop, gli assalti agli altri paesi. Nei diari, Galeazzo Ciano, ministro degli esteri italiano, definì Ribbentrop come un vanitoso, frivolo e loquace, molto povero in termini di strategia. Nelle sue memorie del Terzo Reich, Albert Speer, ministro degli armamenti dal 42 al 45, raccontò che in occasione dei 50 anni del collega di governo, il cerchio hitleriano gli diede o gli fece un regalo speciale. Si trattava di uno scrigno con delle pietre incastonate, dove mettere una copia di tutti gli accordi che da ministro Ribbentrop aveva concluso, che tra l'altro erano tutti accordi che poi vennero infranti dalla Germania. Quando poi si formò il gabinetto Dönitz, che durò una decina di che durò poco tempo, Ribbentrop appunto era scomparso e il ministro degli esteri venne occupato per 3 giorni da Seyss-Inquart. Sulle rivalità che c'erano all'interno dell'inner circle, diciamo così, si potrebbe dedicare una puntata a sé, ma Göring odiava Speer, Ribbentrop e Goebbels e anche Bormann. Dal canto suo, invece, Ribbentrop odiava tutti e tutti lo odiavano, diciamo così. Dopo la sua esecuzione, assieme a quella degli altri compagni, nell'ottobre del 46, Ribbentrop fu trasportato ad Dachau, no, località nota per essere stato il primo posto dove si aprì un campo di concentramento nel marzo del 1933, e venne bruciato in uno dei forni crematori. Poi le sue ceneri furono disperse.
In conclusione del 69° episodio, vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.